Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permette di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi, il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Eccomi qui a registrare una nuova puntata che, come credo tu avrai capito dal titolo, sarà un episodio molto sostanzioso, molto ricco, che in un qualche modo spero ti possa offrire un cambio di prospettiva, approcciando una visione più legata all'integrazione tra tutte le nostre parti, che non ci porti a giudicare una parte di noi, un bisogno di noi, ma che ci consenta invece di integrarle. E come sai o forse no, anche nella realizzazione dei podcast io mi connetto al ritmo della mia ciclicità, così come nella mia morning routine. Quindi in realtà settimana scorsa, con la fine della fase premestruale, l'inizio della mestruazione, non ho registrato un nuovo episodio perché non c'era l'energia giusta, e al tempo stesso in realtà anche il fatto di svegliarmi presto, che molto spesso desta migliaia di domande sui social, nel senso che quando posto le foto alle 5:30 le persone mi dicono "ma come fai?", è qualcosa che faccio in modo naturale, in connessione al ritmo della mia ciclicità, in connessione ai miei ormoni, in connessione a quella che è un'energia vitale che non mi porta a rigidità, a costrizione, ma che mi consente invece una piena flessibilità e un pieno ascolto. E perché parto dicendoti questo? Parto dicendoti questo perché oggi voglio rompere una gabbia, voglio cercare di parlarti del tema della costanza. In parte l'ho già introdotto settimana scorsa, cioè 2 settimane fa, con l'episodio sulla forza di volontà, sul perché la forza di volontà non basta, ma oggi vorrei andare ancora un po' più nel profondo, perché io lo so per i racconti che ricevo dalle donne che mi chiedono di guidarle, lo so durante appunto i workshop, le attività dal vivo, che una delle uno dei motivi per cui le persone, soprattutto le donne, si sentono mancanti, che sono insoddisfatte di sé, oppure che provano questo senso di non essere all'altezza, affonda le sue radici nel pensiero di non riuscire ad essere costante. E in un qualche modo riconnettersi alla propria ciclicità e a una visione di spiritualità integrata, incarnata, non duale, ci consente proprio di avere a disposizione un punto di vista, un punto di prospettiva da cui non siamo o costanti o non costanti, in cui riusciamo a toglierci dagli occhi quelle lenti che ci fanno dire essere costanti significa fare qualcosa e farlo sempre, quelle lenti che ci fanno dire non ascoltare il tuo corpo, vai dritta per la tua strada perché solo così sarai una persona costante. Ecco, quello che è importante secondo me partire, prima poi ci tuffiamo nell'episodio, ma ti faccio questa introduzione perché può darsi che se sei qui per la prima volta potresti un po' far fatica a comprendere come può la costanza risiedere nel non essere costanti sempre comunque. Quindi se è uno dei primi episodi che ascolti, ti invito a lasciarti aperto e anche un po' curioso. Se invece sei qua da tempo, saprai che l'integrazione di tutte le nostre parti, quindi non del bianco o nero, ma del bianco e nero, è la via per un benessere a lungo termine. E quindi oggi condivido con te questa visione di costanza, questa visione in cui andiamo a scardinare quello che ci è sempre stato inculcato, perché io credo che tu come me sia cresciuto con un po' la voce dei parenti, nel mio caso di mio padre, della linea di mio padre, in cui il consiglio era quello: fai sempre del tuo meglio, sii costante, anche quando sei stanca vai avanti, no? Questo che era un consiglio a cuore aperto, ovviamente nato dalla più buona delle intenzioni, in me per esempio aveva costruito una grande gabbia, perché come ho detto già altre volte, chi stabilisce quando il corpo va ascoltato e quando invece la mente e l'ego devono avere il sopravvento, prendere il sopravvento per portarci verso i nostri obiettivi? Ecco, ho già iniziato a parlarti del tema della costanza, di quali sono i 3 motivi principali che ho osservato nelle donne, del perché non si riesce a essere costanti, in un reel sul mio profilo a Beatrice_Mazza, e siccome mi è stato chiesto lì di andare ad approfondire, ho ricevuto alcuni direct in cui mi si chiedeva ma perché questo, ma questo tema come possiamo vederlo diversamente, questo punto come lo sviscero, ho deciso di realizzarci un episodio. E se c'è qualche refuso, perdonami, ma stanotte ho dormito 1 ora, quindi volevo davvero portarti questo questo contenuto perché è meglio fare le cose piuttosto che aspettare che siano perfette, ma se poi avrai voglia di farmi sapere cosa ti risuona, se c'è uno di questi tre punti su cui desideri lavorare, se desideri un cambio di prospettiva personalizzato, ti aspetto nei commenti sotto quel reel per aprire una conversazione, una condivisione più profonda che renda davvero questo podcast anche un luogo fatto e completo di interazione. Quindi entriamo nel vivo dell'episodio. Cosa significa essere costanti? Tutti noi, come ti dicevo, siamo stati educati con un concetto di costanza lineare, un concetto, un'idea di costanza che segue. Tu immaginati una linea retta. Questo è il punto in cui mi trovo ora, il mio obiettivo è là, quindi non so, immagina un punto A e un punto B. Per arrivare dal punto in cui sono all'obiettivo, quindi al punto B, ci immaginiamo e ci è stato insegnato a immaginare una linea dritta in cui, che va verso l'alto ovviamente, in cui non solo non si può mai scendere sotto una determinata intensità, ma soprattutto dobbiamo sempre andare alla crescita, sempre andare più in alto con il numero di sessioni, la durata degli allenamenti, il numero di, non so, ore di studio per quella cosa. E non fraintendermi, l'impegno è sempre necessario in un qualche modo, ma la nostra natura, la natura di tutto ciò che ci circonda in quanto esseri umani è ciclica. Quindi quando pensiamo che essere costanti significhi semplicemente fare qualcosa di specifico per arrivare dal punto A all'obiettivo nel punto B costantemente, con lo stesso numero di volte, con la stessa frequenza, con la stessa intensità, con la stessa durata, in realtà stiamo boicottando noi stessi. Perché per esempio, se parliamo di allenamento, allenarsi in modo costante per la maggior parte delle persone significa 3 sessioni a settimana da 1 ora. E se io salto una di quelle sessioni, perdo la capacità di sentire che sto andando in quella direzione, perché la mia visione è costantemente focalizzata sull'obiettivo e non riesce a integrare gli imprevisti e tutto quello che può avere a che fare, per esempio, se parliamo di donne, se tu sei una donna che mi ascolti, con le fasi del tuo ciclo mestruale. Come posso al mio corpo chiedere 3 allenamenti da 1 ora della stessa intensità in una fase follicolare in cui gli estrogeni mi sostengono questo lavoro e chiedere uguale intensità, uguale impegno, uguale veramente sforzo in una fase magari premestruale in cui, essendo una fase altamente progestinica, in realtà il mio corpo richiede introspezione, buio, riposo. E se si parla invece di meditazione, per esempio, le persone tendono a dire ok, da adesso inizio a meditare. Sarò costante con la meditazione, quindi 10 minuti tutte le mattine. E se una mattina non sono alla sveglia, e se magari una notte non dormo, come è successo a me stanotte, perché i miei figli non dormono, perché è una notte agitata, e salto quei 10 minuti una mattina, sarà difficile se sono in una visione che separa, in una visione lineare, duale, cercare di capire che la costanza non è minata da quella mattina in cui non mi riesco a alzare per meditare. E la stessa cosa vale per lo yoga, la stessa cosa vale per qualunque attività in cui vogliamo alimentare la nostra costanza. Siamo soliti stabilire, in quanto la nostra mente, noi viviamo nella mente, quindi raramente stiamo nel corpo, stiamo più che altro nell'ego, risulta davvero difficile uscire dalla visione in cui dobbiamo stabilire a carta, a priori, quanto e come e magari anche dove. E questo rende difficile davvero una costanza a lungo termine, perché quando io voglio iniziare a fare una cosa, magari ovviamente stabilire una frequenza, un'intensità a lungo termine, quindi dirmi, non so, da adesso non mi sono mai, non ho mai cucinato in casa, adesso cucinerò tutte le sere a casa, ok, questo può funzionare, oppure non mi sono mai allenata, da quest'anno voglio allenarmi 2 volte a settimana, va bene sulla carta, va bene all'inizio, va bene per avere un'alta motivazione, ma come abbiamo visto nella scorsa puntata dell'episodio, dell'ultima puntata del podcast, quando poi la vita si fa difficile, quando i ritmi diventano serrati e aumenta lo stress, aumenta il rilascio di cortisolo, non avremo più a disposizione quella forza di volontà cieca che ci consente di portare avanti quell'impegno preso nero su bianco, preso senza fare i conti con la vita reale. Perché sì, quando vedo alcuni contenuti su Instagram mi viene da sorridere, perché certo che nel mondo ideale si può fare una cosa tutte le settimane con la stessa frequenza, con la stessa intensità e con la stessa durata. Nel mondo immaginario tutti noi abbiamo delle realtà, quando ci caliamo nella realtà gli imprevisti, ma anche semplicemente il carico mentale ci richiede un ascolto, e se noi identifichiamo il nostro valore nel riuscire a fare qualcosa che abbiamo stabilito a priori, o che ha stabilito a priori un coach, una guida per noi, a volte possiamo davvero sentirci che siamo in un vicolo cieco. Possiamo sentirci che siamo carenti, che non siamo abbastanza, che siamo solo noi, che non riusciamo a essere costanti. Quante volte quando mi viene scritto su Instagram «Ma come fai a svegliarti presto?» Io rispondo sempre «Mi sveglio presto quando il mio corpo lo consente, mi sveglio presto nelle fasi in cui c'è molto estrogeno nel mio corpo, nella fase follicolare, nella fase ovulatoria, ma sarà difficile che in una fase premestruale, negli ultimi giorni prima della mestruazione, mi svegli alle 5:30 se ho poi una giornata lavorativa intensa e carica». E scardinare questa visione in cui anche attraverso i social a noi sembra tutto perfetto, sembra che gli altri riescano, è davvero un punto importante per ricordarci che siamo tutti interconnessi. Quindi essere costanti nella presa di cura di sé non si misura nella settimana singola o nel mese singolo o nella stagione, quindi nella primavera, come sono stato in primavera, mi sono allenato 3 volte, 2 volte, no, si misura nel lungo termine, quindi prendiamo per esempio 1 anno, e soprattutto essere costanti non significa fare qualcosa con la stessa frequenza e intensità, non importa se, non importa come. Essere costanti in modo sostenibile non può prescindere dal porsi ogni singola mattina la domanda come sto, di cosa ho bisogno, in quale fase del mio ciclo mestruale sono, come mi sento, qual è la richiesta del mio entourage familiare o del mondo lavorativo verso di me in questo periodo, cosa mi aiuterebbe oggi. Quindi prendersi cura di sé in modo costante, secondo me, richiede che alla base ci sia questa capacità di fermarsi, anche solo per 5 respiri, mettere la vocina del giudice interiore che ci fa sentire che dovremmo fare di più in silenzioso e chiedersi semplicemente, in modo trasparente e autentico, come sto. Perché questo? Perché quando non ci facciamo una domanda, quando non contestualizziamo, non entriamo nel qui e ora, non ci radichiamo nel corpo, non ascoltiamo i messaggi della nostra schiena, del nostro bacino, ma banalmente del nostro utero, anche a seconda delle fasi in cui siamo, possiamo davvero andare dritti col pilota automatico, essere convinti di star facendo del bene, di essere persone costanti con una fitness, un livello di attività fisica molto posso dire sì, sano, elevato, ma in realtà non stiamo andando verso un benessere integrato di mente e corpo, stiamo andando dritti per la voce dell'ego che ci chiede di fare, 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 e ci stiamo dimenticando davvero di cosa abbiamo bisogno, perché non possiamo sapere di cosa abbiamo bisogno se non ci fermiamo e non ci ascoltiamo. La maggior parte delle persone tende a definirsi non costante perché cerca di stare in questa grande gabbia del o tutto o niente, e te l'ho già detto più volte, ma mi ripeto perché è davvero, con un passato da atleta agonista, per me uscire da questa visione dopo 18 anni in cui era sempre solo tutto ha veramente cambiato il mio modo di vivere, il mio modo di approcciare il mio corpo, di stare nel mio corpo. Quindi quando essere costanti inizia a prendere la sfumatura del ok, porto avanti questo impegno, ascoltandomi però, so qual è il mio obiettivo, ma non faccio in modo che il desiderio dell'ego di raggiungere quell'obiettivo mi porti a trascurare i messaggi del mio corpo, i miei bisogni, i miei ormoni, tutto quello che veramente io sono, perché noi siamo corporeità, siamo corpo. Ecco, allora si apre una visione in cui sapremo darci una pacca sulla spalla, in cui sapremo dirci wow, anche se in passato, dopo aver interrotto per 1 settimana perché ci sono stati imprevisti la tua routine di allenamento, in passato tu avresti mollato del tutto, ora sei qui a ricostruire e magari scoprirai che quella settimana in cui non sei riuscito a portare avanti quell'impegno, dico l'allenamento, ma può essere lo studio, può essere per esempio una morning routine, il fatto di meditare, di fare yoga, in realtà magari quella settimana coincideva con la tua fase premestruale, saprai veramente capire che il tuo corpo ti stava dando i segnali e ti saprai dire brava o bravo perché tu hai ascoltato il tuo corpo, perché non sei andata dritta con l'ego che ti chiedeva di fare qualcosa, ma sei andata oltre, hai approcciato il fatto che il tuo corpo ha un'intelligenza superiore a quella della mente, a quella vocina giudicante che ogni giorno si infila nelle tue giornate, ti fa sentire che dai, potevi fare meglio, avresti dovuto fare di più. Ecco, mi rendo conto che questa visione può essere a volte un po' complicata, è molto distante da noi, dalla maggior parte del modo in cui viviamo, e però quando usciamo da questa visione di tutto o niente, riusciamo a sciogliere la gabbia rigida in cui siamo entrati e che ora ci impedisce un movimento libero. Quasi sempre quando le donne arrivano da me chiedendomi un percorso di consapevolezza in cui trovare un modo per muovere il corpo che rispetti il loro bisogno e che sia sostenibile nel tempo, mi rendo conto che la gabbia più grande da rompere è proprio quella della rigidità, del dovere. Io devo fare, io se non faccio non sono. Ci sono dei programmi talmente massacranti che ci impediscono poi di portare avanti una crescita personale abbinata al movimento, cioè delego all'altro, delego al coach, delego a quella tabella. La responsabilità di capire cosa è meglio per me. Ecco, e in questo caso dico sempre che non è sbagliato quel coach, magari semplicemente va integrato il proprio ascolto con quel programma. Vanno fatte delle domande a quella persona, va chiesto: ma se sono così, ho delle alternative? E questo ci consente non solo di uscire dalla visione in cui gli altri hanno sempre la risposta pronta e hanno la risposta giusta, perché in realtà la risposta giusta è solo e unicamente dentro di noi. Ma soprattutto ci consente di non sentirci sempre non all'altezza magari di un percorso che invece per 2000 persone, come vediamo sui social, ha funzionato. Magari anche per noi può funzionare se riusciamo a modellarlo su di noi e non a modellare noi stessi su quel qualcosa. E quindi se anche tu sei convinta o convinto di non essere costante, che potresti essere costante se solo riuscissi ogni settimana a fare quel numero di allenamenti, quelle ore in palestra o sul tappetino o di studio, ecco, lascia che io ti aiuti a destrutturare questo costrutto errato. Puoi essere costante, anzi, è il modo migliore di essere costante quando entri in una visione flessibile, in una visione fluida, in una visione in cui riesci a muoverti, hai spazio per muoverti e non sei costretto nei dettami di tempi scanditi, giorni fissi. Perché la rigidità, non finirò mai di dirlo, chiude, blocca, stringe, limita il tuo potenziale. L'ascolto invece aiuta e favorisce l'intuizione, ti aiuta a connetterti al tuo potere. Nel caso in cui parliamo, se sei una donna, ti aiuta a connetterti al tuo potere femminile, al tuo intuito, al tuo sesto senso. E quindi, se abbracci una visione in cui l'ascolto di sé è alla base, e poi viene integrata magari con dei programmi, delle tabelle, ok, allora lì puoi davvero sbloccare un nuovo livello non solo di consapevolezza, ma di benessere. Puoi trasformare quello che oggi senti come un tuo punto debole, non sono costante, in un tuo punto di forza. Wow, tutti fuori intorno camminano seguendo degli schemi rigidi, non si ascoltano e poi si lamentano tutto il tempo. Invece, guarda che io oggi mi sono fermata e vi giuro che le testimonianze delle donne che mi hanno detto nel tempo quanto ti senti in pace con te stessa quando esci da questa visione dello tutto o niente è davvero impagabile. E ora vorrei però rendere questo episodio utile. E quindi, come ho fatto nel reel, parto da tre motivi principali che ho raccolto nel tempo per cui le persone non riescono ad essere costanti a lungo termine nel prendersi cura di sé, e parto da questa raccolta di dati delle donne che ho seguito in questi 10 anni e vado ad approfondirli. E può darsi che uno di questi punti ti risuoni, magari tutti, magari nessuno, ma a prescindere da ciò che senti, ricordati che ogni esperienza è individuale, quindi non è che questa raccolta di dati deve per forza includere anche te e le tue motivazioni, ma se in questo momento senti che una di queste tre gabbie, questi tre blocchi può aiutarti, cioè vederlo in faccia, averci a che fare, scioglierlo, può aiutarti a fare un salto in avanti nel tuo percorso evolutivo, spirituale, personale, sappi che è possibile. Non siamo, si dice sempre, c'è sempre la domanda, ma si può cambiare davvero o no? Io credo che vada cambiata la domanda, ovvero: si può sciogliere qualcosa che ci impedisce di manifestare chi siamo davvero, perché dentro di noi siamo già completi. Ti voglio dire questo perché nella visione della spiritualità incarnata, nella visione non duale, noi veniamo sulla terra completi. Semplicemente ci incarniamo in una vita, entriamo in una dinamica familiare, relazionale in cui facciamo esperienza di tutto quello che sono blocchi che ci allontanano dal sentirci completi. Ma ogni tanto ricordarci che nasciamo e arriviamo sulla terra completi ci può veramente consentire di credere, fidarci, perché la fiducia è uno dei temi principali che ci porta fatica nelle sfide quotidiane. Quindi ecco, sappi che sei nata completa e quindi sei nata anche capace di essere costante nel tempo a lungo termine. Entriamo ora nel vivo dei tre motivi. Il primo motivo per cui le donne soprattutto non riescono ad essere costanti nella presa di cura di sé è che cercano, come ho detto prima, di seguire dei programmi rigidi e predefiniti, che non tengono conto della loro energia, quindi non tengono conto della propria energia, della fase del ciclo mestruale, anzi molto spesso i programmi non sanno neanche come, cioè chi fa i programmi non sa neanche come cambia l'energia durante le varie fasi della ciclicità. Come ho detto, io ho fatto scienze motorie, mi sono laureata e nessuno ha mai parlato degli ormoni del ciclo mestruale né all'interno di medicina. medicina dello sport né di fisiologia, mi sono laureata solo, oddio, quasi 9 anni fa, ma non 20 anni fa, ok? Quindi rendiamoci conto che molto spesso i programmi o anche gli allenamenti dal vivo non tengono conto di questa cosa. Ma soprattutto ricordiamoci che i programmi molto rigidi di fitness soprattutto tengono a volerci portare verso un obiettivo, come ho detto all'inizio dell'episodio, in modo lineare, quindi con questa riga che dal punto A in cui siamo vuole farci arrivare all'obiettivo del punto B, e questa riga sale sempre, 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 proprio in modo molto risonante con la società della performance in cui viviamo. Quindi la società della performance cosa ci chiede? Di lavorare sempre di più, di fare sempre di più, di essere sempre più all'altezza. E in questa visione, spesso fomentata dal mondo social e virtuale in cui tutti siamo immersi, bene o male, pensiamo che se ci fermiamo siamo perduti, se saltiamo quella sessione allora siamo noi che non siamo capaci, in cui se mi sento stanco devo prendere un antidolorifico per continuare ad allenarmi, ma tutto questo non è sano, non è fisiologico. Se il mio corpo mi porta stanchezza, se la mia mente è esausta, andare dritti come dei treni solo per aderire a un programma, anche fatto dal miglior coach del mondo, non sarà quello di cui ho davvero bisogno, perché starò tradendo la mia voce interiore, starò tradendo il mio intuito, quella vocina che mi dice: ehi, forse dopo una giornata piena di lavoro, dopo una notte insonne, dopo un periodo in cui hai la tachicardia, sei sempre stanca, forse quello di cui hai bisogno è sdraiarti a letto, andare a letto, spegnere la luce, oppure magari a vederti una serie TV con un bicchiere di vino, o magari semplicemente camminare invece che andare a correre se sei una runner. Quindi se tu sei in quel momento in cui senti che se perdi una sessione, sei uno che molla, se perdi una volta, sei una persona non costante, che devi fare sempre tutto perché sennò non hai abbastanza valore, può darsi che questa sia la gabbia, il motivo per cui non riesci a essere costante a lungo termine, perché questi ritmi sono insostenibili. Se non ci ascoltiamo mai, a un certo punto il nostro corpo ci dice stop, e di per sé in realtà questo non significa, come ho detto prima, che noi non possiamo scegliere quel coach o quel programma, però se iniziamo a conoscere la nostra ciclicità o iniziamo noi a conoscere noi stessi, potremo prendere quel programma rigido, prendere la nostra consapevolezza, matcharli insieme e rendere la struttura di quella routine sostenibile per noi a seconda delle fasi, delle stagioni, del momento di vita, dei nostri obiettivi interpersonali. Ecco, questo è una grande gabbia, forse la più grande, soprattutto fomentata, come dicevo prima, dai social. E se ti risuona, sappi che se scegli di guardare, di mettere un passo fuori da questa visione, puoi sentirti comunque al sicuro. Inizialmente ti sentirai vacillare, ma c'è un terreno sicuro anche fuori da programmi rigidi, e che puoi avere il tuo valore, sentire il tuo valore anche se molli la presa e provi a rischedulare la tua routine. Il secondo motivo riguarda invece il fatto che le persone tendenzialmente scelgono attività o sport o pratiche che però non gli piacciono poi tanto. Cioè, spesso per sentito dire sentiamo che quel programma di quella persona sarebbe giusto, è quello che fa dimagrire di più, perché si sa, il tema del dimagrimento è veramente ancora super di tendenza. Oppure ci iscriviamo a quel corso perché alla nostra amica piace così tanto, o scegliamo quell'insegnante di yoga perché su Instagram abbiamo visto quella sponsorizzata, tutte le persone che sono dentro quella scuola. Ok, va benissimo, però alla fine ricordati che quello che è sostenibile nel tempo è quello che ti piace, perché quel programma, quell'insegnante, quel coach può essere il migliore del mondo sulla carta, ma se a te non piace, se non ti risuona banalmente la sua voce, il suo approccio, ciò che porta, allora quella persona non sarà giusta per noi. Come possiamo essere costanti nel tempo se partiamo già facendo qualcosa che non ci piace, o magari non ci piace chi ce lo insegna? E in quel momento non siamo un essere sbagliati, perché molto spesso mi è capitato con una ragazza che mi dicesse: e vabbè, ma quell'allenamento ha funzionato su di tutti, su di me non funziona. E io le ho chiesto: ma ti piaceva fare quelle sessioni in cui con quella musica a palla tu ti sentivi costantemente la tachicardia anche quando non era la tua, ti sentivi comunque di dover anche avere un mood di allenamento sempre pompato a mille, che non ti risuona con la tua anima un po' più calma e quieta? E lei alla fine mi ha detto che no, le risuonava. Allora ho detto: ma non hai mai pensato che non sei tu essere sbagliata, e non è quel programma essere sbagliato, ma non è il vostro matching, quel programma, quella persona, quel coach non era fatto per te. E questo permette di sciogliere un'altra gabbia, ovvero è importante trovare qualcosa che ci piace. E attenzione, grande spoiler, perché l'altro giorno quando ho messo questo reel una persona mi ha detto: vabbè, ma se faccio solo quello che non mi piace non trovo qualcosa che mi porti a muovermi, cioè a me non piace muovermi, non mi piace fare niente, ok? Questa era la condivisione, cioè cosa faccio se riconosco che il punto che mi impedisce di essere costante è il secondo, quindi questo punto, il fatto che non mi piace l'attività che faccio, ma di base a me non piace niente. E allora io mi chiedo: ma com'è possibile? Noi siamo nati per muoverci, come può nessun tipo di movimento piacerti, perché molto spesso non ci concediamo neanche di sperimentare. Io nel mondo ideale, se dovessi scegliere uno sport che mi, a me per esempio piace molto l'idea di andare a fare beach volley, non sono portata, non ho mai fatto pallavolo, però se dovessi scegliere uno sport serale magari da fare dopo un lavoro d'ufficio e abitassi in un posto in cui ovviamente si può fare, non so, penso alla mia amica Maddi che lo fa in Sardegna, io andrei a fare beach volley la sera, perché è quella cosa che ti porta in un contesto di convivialità, ti porta in contatto comunque con i piedi nella sabbia, ti porta a sperimentare uno sport di squadra in cui comunque sì, non ci sei solo tu, e per me che arrivo da uno sport individuale è tanto, sceglierei quello sport. E quindi a volte non ci concediamo neanche di pensare che ci siano le attività più disparate possibili, cioè io alleno queste donne al parco da ormai anni qui nel mio paese e è bellissimo per me vedere l'impegno che loro ci mettono e so benissimo che è impegnativo allenarsi con 0 gradi il lunedì sera, ogni lunedì sera, ma loro lo fanno perché questa è l'attività che più hanno trovato che risuona con loro, e magari allenarsi di lunedì sera alle 6:30, 7:30 in inverno sotto la pioggerellina, la nebbia, per l'80% delle donne non è quello che gli piace, ma a loro piace. Quindi ti voglio dire, perché questo esempio? Per dirti, scegli quello che piace a te, sperimenta, iscriviti a un corso di arrampicata, prova ad andare a una lezione di ballo, di salsa, oppure prova a prendere delle lezioni private di quell'attività che non hai mai provato. Adesso non so, andiamo molto per mode, ci sono stati 3 anni di CrossFit, adesso è iniziato il periodo del paddle, e tutto questo sì, funziona perché è molto catchy, cioè siamo travolti un po' dal fatto che magari i nostri amici lo fanno, andiamo insieme, ok, ma non sentirti escluso se a te per esempio il CrossFit non è mai piaciuto, oppure il paddle non ti piace. Ci sono tantissime attività che si possono fare, anche perché poi il tempo dello sport può essere un tempo di socialità, e quindi ricordati che non c'è solo l'obiettivo estetico. Quindi, per ritirare le fila di questo secondo punto, scegli un'attività che ti piace, perché non siamo noi a non essere costanti talvolta, ma semplicemente non abbiamo scelto un'attività che ci fa in un qualche modo sentire quel fuoco interiore alimentato, quel desiderio di veramente, ok, è stata una giornata pesantissima, ma quella cosa lì a me fa bene, ho lì la mia amica che mi aspetta, vado. Cioè non so come dire, a volte abbiamo bisogno anche di alcuni ganci, cioè sapere che c'è un gruppo che ti aspetta, sapere che c'è quella lezione prenotata, e quindi hai preso l'impegno e lo porti avanti. Tutto questo integrato però all'ascolto di sé, cioè cosa ho bisogno in quel giorno specifico. E infine, terzo punto, riguarda la motivazione. E sotto al reel di cui ti parlavo prima, diverse donne hanno condiviso con me veramente la fatica di trovare la propria motivazione, ovvero come posso prendermi cura di me con costanza, nel tempo, in modo sostenibile, se non so neanche qual è la mia motivazione. Se sto facendo qualcosa, ma magari non so perché lo faccio, a un certo punto, quando la vita si fa dura, quando gli impegni, gli appuntamenti di lavoro diventano serrati, quando non dormo la notte, quando magari sto vivendo situazioni anche relazionali faticose, allora mollerò. Ma non sto mollando perché non sono costante, ma perché come si può essere costanti se non ho quel fuoco interiore che mi dice perché lo sto facendo? Quella connessione a quel piacere interiore, a quel ok, lo sto facendo per questo. E non è facile individuare la propria motivazione, perché il 90% delle volte la motivazione è estrinseca, ovvero faccio palestra perché devo dimagrire, vado a quel corso perché mi devo tonificare, raramente riusciamo a vedere una visione più ampia. E secondo me questo è importante, perché tante volte arrivano da me delle donne, dentro anche spazio yoga, che mi dicono ah, sono qui perché mi interessa quello che fai, e poi perché, non so, banalmente la mia psicoterapeuta mi ha consigliato di iniziare a meditare. Ok, ma la meditazione magari non è per tutti, e soprattutto magari quella che faccio io non risuona con te, quindi prima di andare dritto verso una strada consigliata, e ovviamente il consiglio è super ben accetto, soprattutto se arriva da una persona, da un professionista di un settore. Ok, prova a capire però cosa ti consente magari di meditare in movimento, perché magari sederti sul tappetino e meditare o fare pratiche di yoga intense oggi non è fatto per te, magari sì. Oppure può essere che tu desideri meditare in movimento, fare un'altra attività, quindi il punto che vorrei portarti qui è: senti qual è la tua motivazione, prendi i consigli che arrivano dall'esterno, ma poi uniscili a quello che è la tua motivazione. Cioè, ok, mi è arrivato questo consiglio, magari il mio partner mi ha consigliato di prendermi quell'ora libera settimana e di andare a fare questa cosa. Ok, ma io cosa desidero? Desidero coltivare la calma, la flessibilità dei muscoli, avere meno mal di schiena, desidero, non lo so, Cioè, l'importante è non desiderare far felici gli altri. Cioè, io non devo andare in palestra e allenarmi perché devo far felice il gusto del mio partner. Questa è una cosa, è una super red flag che mi arriva molto spesso nei percorsi. Cioè, io devo fare qualcosa, anzi, non devo, voglio fare qualcosa e quindi riesco a essere costante nel tempo quando questo qualcosa risuona con me. Cosa fa davvero la differenza nel riuscire a essere costanti e nel non riuscirci? Ecco, che sia un corso di studi, che sia un corso in palestra, un corso di meditazione, un percorso di crescita personale, la differenza la fa la motivazione, quel fuoco interiore che ti brucia dentro, perché motivazione deriva proprio dal latino motus, cioè è una spinta, un movimento per riuscire a svolgere una certa attività. E è ovviamente collegata al fatto che quando abbiamo questa motivazione si attiva una parte fisiologica dentro di noi, il nostro organismo si attiva per riuscire a realizzare quell'attività. Quindi abbiamo anche una spinta ormonale interiore a fare quel qualcosa. E da questo processo, da questa motivazione, prende ovviamente piega il modo in cui riusciremo a fare questo qualcosa. Quindi la direzione, l'intensità, il fatto che avremo voglia, desiderio di farlo. E quindi secondo me questo resta veramente il punto focale, perché al netto di tutto, se ho una motivazione intrinseca forte, riuscirò anche a scegliere un programma che risuona con me, riuscirò a scegliere un'attività che mi piace. Se io non ho ben chiara la motivazione, farò fatica a scegliere qualcosa che mi risuoni o a non scegliere il primo programma venduto da una DV su Instagram. E quindi questo è un po' quello che volevo condividere con te. Posso avere una giusta motivazione e comunque vivere dei giorni in cui quell'attività non mi va. Cioè, io amo correre, ma non è che corro tutti i giorni. Amo le mie morning routine, stare nel silenzio di casa mia, meditare, praticare, ballare scalza in natura, ma non è che lo faccio tutti i giorni. Cioè, io parto da cosa ha bisogno oggi il mio corpo, ascolto e tramuto il messaggio che ricevo in un'azione. E a volte l'azione è anche non fare niente. E quindi proprio questo questo è il secondo punto importante riguardo la motivazione, cioè il secondo sottotitolo. Cioè, se io non mi ascolto, non posso sapere di cosa ho bisogno. Quindi è il punto davvero difficile, è ascoltarsi, spegnere il giudice interiore, spegnere le vocine da fuori, chiudere Instagram e le foto e i reel che vediamo e ascoltare noi stessi. Perché sennò entro in un circolo vizioso in cui ci sono solo l'obiettivo, il punto B, e la mia motivazione e tutto il resto viene messo in silenzioso. Cioè, silenzioso i messaggi del corpo, silenzioso la mia motivazione e vado dritta solo alimentando l'ego. E questo va benissimo, quando io ero un atleta questa era la cosa migliore, cioè io non mi chiedevo neanche se era giusto allenarmi o meno, se avevo voglia o meno, io dovevo essere al campo tutti i pomeriggi, 2 ore e mezza, non importa se, non importa come, dovevo essere in palestra alle 6:30 del mattino quando vivevo a Milano e per poi riuscire a essere a lezione, non importa come, non importa se, e l'ho fatto per anni. Ovviamente a un certo punto il mio corpo mi ha detto questo non è sostenibile, mi ha dato una serie di segnali fortissimi finché non mi ha impedito anche di correre. A un certo punto con una microfrattura io ho dovuto chiedermi ok, forse il mio corpo mi sta dicendo qualcosa. Ma io per esempio ti dico questo perché ho tantissime ex atlete, colleghe, amiche, siamo rimaste amiche, che dopo aver mollato l'attività agonistica dopo anni e anni con un palmarès pazzesco di titoli anche italiani non hanno più neanche fatto 100 metri di corsa, perché la motivazione quando fai agonismo è l'obiettivo. La motivazione è ovviamente un tutt'uno con la parte dell'ego e questo è giusto nel momento in cui siamo atleti agonisti, perché sennò non riusciremmo a allenarci tutti i giorni anche con la pioggia, con il raffreddore, con il fatto di stare male, non riusciremmo a andare oltre i segnali del corpo. L'agonismo richiede un setting mentale preciso, ma al di fuori di questo agonismo ovviamente noi dobbiamo tornare a sentire il corpo, a stare bene, perché l'agonismo è un lavoro. Cioè, se io faccio l'atleta agonista, quello è il mio lavoro, come per esempio io vado al lavoro anche quando, cioè lavoro anche quando sono stanco. Oggi sono qua a registrare questo podcast e non ho dormito, lo sto facendo comunque perché nonostante sia un progetto gratis, per me è lavoro. Ecco, l'agonismo è un lavoro, ma se non siamo atleti agonisti, se non abbiamo questo obiettivo, non possiamo mettere il silenzioso a tutti i messaggi del corpo, non possiamo mettere il silenzioso ai nostri desideri, alle nostre voglie, ai messaggi del nostro corpo. E quindi se imparo ogni giorno a chiedermi come sto, ad ascoltare nel profondo, a nutrirmi attraverso piccole azioni o grandi che siano, questo ha un impatto profondo sulla mia costanza, ma soprattutto ha un impatto sul mio benessere psicofisico. Costante non è 3 ore a settimana, costante non è andare sempre in palestra tutte le settimane, costante non è meditare tutti i giorni, costante può essere la cura e il modo in cui ti prendi cura di te. il modo in cui ti ascolti, il modo in cui respiri appena ti svegli, in cui non parti col pilota automatico e sblocchi il telefono e guardi le mail di lavoro, può essere quel modo in cui la sera riesci a coccolarti, a dedicarti un attimo tutto tuo per veramente sentire il tuo corpo. La presa di cura con costanza ha più a che fare con le piccole abitudini, con le piccole azioni che non sono automatiche ma che scegliamo di inserire, quindi la cura di sé ha a che fare con il distogliere il pilota automatico e entrare nell'azione consapevole piuttosto che con la rigidità di un programma scritto. Ci sono tante persone che si allenano con costanza, ma che sono quanto di più lontano possa esserci da un vero benessere. Sono ingabbiate nel proprio ego, in cui se esco, se non faccio, allora non esisto, in cui se non mi alleno tutti i giorni, allora crollo. E questo l'ho vissuto da atleta e ho accompagnato tante donne che avevano veramente questa gabbia difficilissima da sciogliere, ma che poi sono riuscite a sciogliere. Ciò che desidero nel mio cuore con questa condivisione di questo episodio è che quante più persone siano libere di muoversi, perché il movimento è presa di cura, il movimento, l'incarnazione del corpo è la fonte più potente di benessere. E quindi se oggi ti senti intrappolato in questo schema in cui ti senti di non essere costante e quindi se salti una sessione molli, se non riesci a fare quella cosa ti senti incapace, ecco, io ti invito a tenere vivo il tuo fuoco interiore partendo proprio dalla motivazione. E quindi ti lascio un consiglio che ha aiutato due donne che fanno parte di Spazio Yoga, che stanno facendo questo percorso rivoluzionario di questo mese di gennaio. Parti dalle piccole cose che ti fanno sentire in uno stato di flow, che sia camminare scalza nel giardino di casa, che sia ballare la sera con la musica sparata a tutto volume nelle cuffie, che sia un respiro alla volta la mattina prima di tuffarti nel lavoro. Prova a dare valore a questo qualcosa che ti piace e prova a portarlo avanti con costanza nel giorno, nei giorni, ma ogni mattina chiediti: questo mi aiuta anche oggi? E se la risposta è sì, accendi la musica o mettiti a respirare, accendi il tuo incenso. Se la risposta è oggi questo non mi aiuta, lasciati libera di sperimentare, fidati di te stessa, fidati del tuo sesto senso. Le risposte le hai tu, non le ha nessun altro. E magari oggi preferisci andare a correre con un'amica, provare una lezione di beach volley, andare a ballare, o magari prenotare un viaggio e andare a fare surf in Portogallo. Ovviamente questo è un esempio estremo, ma quante donne mi dicono: io vorrei fare surf da una vita e non mi decido a prenotare perché ho paura di non essere all'altezza. Ma finché non prenoti non lo saprei mai. Questo è un esempio ovviamente estremo, sia chiaro, non ti sto dicendo che se non puoi prenotare una vacanza di surf allora non puoi buttarti, cioè non voglio entrare in questo assolutismo, però è importante a volte validarci anche i desideri più profondi. Quindi non possiamo fare tutto oggi, non possiamo magari prenotare un viaggio all'estero, ma quante piccole azioni potremmo provare a fare oggi? Quasi sempre dentro Spazio Yoga, quando faccio fare le pratiche di embodiment, di ballo libero, le donne restano un po' scioccate perché magari sono 15 anni che non ballano libere con la musica, a parte magari in discoteca da giovani, e questa è una pratica potentissima di riconnessione alla propria energia femminile, alla propria ciclicità. E questo è quello che ti invito a fare. Tra l'altro tra poche settimane apriranno le iscrizioni per il ritiro che terrò ad aprile. Mando tutti i dettagli tramite newsletter, quindi se non sei ancora iscritta e desideri vivere un'esperienza magari immersiva in un contatto di benessere mente-corpo in cui portarti a casa delle pratiche, degli strumenti, iscriviti alla newsletter così saprai tutto in anteprima. E nulla, spero che questo episodio abbraccio ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, il modo per farmelo sapere è magari passare sotto al reel, farmi partecipe della tua condivisione. E nulla, augurandoti una giornata, e anche se mi ascolti di venerdì, il giorno in cui esce questo episodio, un fine settimana di spazi per te, di presa di cura, attraverso piccole azioni in cui sentire quel fuoco interiore bruciare dentro e indicarti la direzione migliore per te. Io ti mando un abbraccio pieno di luce e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao e grazie di essere stata qui. Grazie.